con te volevo un po' parlare della, diciamo, mala gestione che ha portato al disastro poi dell'alluvione che c'è stato. In particolare, come ci siamo detti a microfoni spenti, delle leggi, delle politiche sul consumo del suolo che stanno venendo attuate in Emilia-Romagna.
Sì, allora l'alluvione e il disastro climatico del mese scorso, dico solo questa cosa per anticipare proprio il tema preciso del consumo di suolo, in realtà ha dei precedenti, perché se è vero che in questa occasione è piovuto tantissimo la quantità di 6 mesi in 48 ore, è vero che comunque in Emilia-Romagna negli ultimi 10 anni ci sono state 10 alluvioni. In diversi punti del territorio, e quindi di per sé è un territorio abbastanza fragile. Ad esempio, nel 2019, prima diciamo della pandemia, nel territorio qui bolognese, nell'arco di 9 mesi ci sono state 2 alluvioni che hanno investito sostanzialmente diversi punti della provincia. E quindi già all'epoca, insomma, c'era chi sollevava il tema del consumo di suolo, perché se i terreni non possono assorbire l'acqua perché sono cementificati, l'acqua ovviamente corre più veloce verso i canali di scolo e poi verso i fiumi, e questo poi provoca la rottura degli argini, è quello che sappiamo. E dopo quello che è successo quasi un mese fa, appunto nel maggio scorso, uno dei temi principali riguarda proprio il consumo di suolo, perché la regione Emilia-Romagna, da classifiche, diciamo così, da report di ISPRA, l'Istituto Nazionale, quindi insomma non come dire, un gruppo di attivisti ecologisti, ma dei ricercatori che analizzano i dati, è nei primi posti appunto a livello nazionale per consumo di suolo, e addirittura anche per consumo di suolo in zone a rischio alluvione, quindi si costruisce anche dove, come dire, negli alvei dei fiumi, dove è ovviamente più rischioso ancora. La polemica si sta incentrando in questi giorni su una legge di 5 anni fa, quasi 6 direi, la legge 24 del 2017, che venne presentata dalla regione Emilia-Romagna come una legge che avrebbe fermato il consumo di suolo, una legge consumo di suolo zero. Solo che in realtà i meccanismi di questa legge urbanistica in un certo senso lo favoriscono, ma più in generale sicuramente non lo fermano. E se volete, insomma, vi racconto anche un po' perché.
Sì, sicuramente volevo solo aggiungere che, riguardo all'utilizzo del suolo, che è giusto ricordare come l'Emilia Romagna è stata terra di bonifiche, che un tempo era quasi completamente paludosa, si trova a livello del mare, se non al di sotto del livello del mare, quindi come dire, ci si poteva aspettare, se vogliamo, dei disastri del genere, dell'alluvione del genere, proprio per la conformazione, ma soprattutto per quanto è stata modificata la terra, quanto è stato modificato dall'uomo il territorio fin dal Medioevo, se non prima, cioè comunque nel 5-600 l'Emilia Romagna era ancora estremamente paludosa. Quindi, come dire, non so se si può essere completamente sorpresi a quello che è successo. Scusa questa piccola postilla storica.
No, sì, ma è giusto, perché appunto lo sanno tutti, appunto anche nella tradizione popolare delle lotte bracciantili ci sono come dire, i ricordi degli scariolanti, queste figure di lavoratori che andavano proprio a bonificare appunto territori palludosi, quindi anche senza andare indietro nei, come dire, nei secoli, fino ai primi anni del Novecento. Buona parte della regione era palude, quindi insomma questa era una considerazione che effettivamente chi amministra dovrebbe tenere in considerazione, specie in un'epoca di cambiamenti climatici dove si alternano periodi di gravissima siccità a periodi di precipitazioni concentrate in pochissimi giorni come quelli che stiamo vivendo adesso, insomma. E nello specifico, appunto, la questione del consumo di suolo, di questa legge, quali sono i problemi di questa legge? Sono diversi. Innanzitutto non è una legge che ha detto da oggi in poi non si consuma più suolo, ma ha consentito ai comuni e alle amministrazioni locali finire di realizzare, diciamo così, le urbanizzazioni che erano previste nei piani regolatori, nei piani urbanistici precedenti. E quindi già forse si è scatenata una sorta di corsa al cemento, perché se io ti dico guarda che entro tot anni tu devi esaurire insomma quello che vuoi costruire, allora io, come dire, magari quello che avrei costruito in 10 anni lo costruisco in 3, perché dopo non potrò più farlo. Quindi questo è un meccanismo che in un certo senso può aver agevolato il consumo di suolo. Dall'altra parte non è una legge che diceva consumo di suolo zero, ma dava una quota, il 3%, rispetto a quanto urbanizzato al 2018 per costruire ancora. E questa era una quota che poteva starci per opere di reale utilità, non so, serve costruire un ospedale, serve costruire un'opera che serve alla cittadinanza, ci può stare che appunto non si arrivi proprio a consumo di suolo zero, ma un 3%. Il problema è che poi questa legge contiene delle deroghe per tantissime altre cose. Alcune immagino anche i compagni di Plat me le abbiano raccontate, come l'allargamento di autostrade. A Bologna abbiamo appunto il passante di mezzo, ma ce ne sono anche altre in regione, la Campogalliano-Sassuolo e altre bretelle autostradali che vanno a consumare ulteriormente suolo, e soprattutto dà dei meccanismi di assoluta discrezionalità, per cui se io amministratore pubblico decido che un'opera è strategica o è di rilevanza appunto pubblica, posso autorizzarla derogando anche ai criteri per fermare il consumo di suolo. E un esempio lampante in questi anni, non so se è così anche in Piemonte, ma in Emilia-Romagna sono spuntati decine e decine di hub logistici, alcuni realizzati, altri come progetti di realizzazione appunto di questi poli logistici che andavano a consumare terreno agricolo, e oltretutto sappiamo quali sono anche le condizioni di lavoro nel settore della logistica, quindi non si andava nemmeno a creare, come dire, lavoro di qualità, perché spesso questo è stato l'argomento utilizzato dal Partito Democratico e dalla politica per giustificare questi insediamenti, cioè noi creiamo lavoro, creiamo lavoro schiavistico e nel frattempo cementifichiamo anche il territorio, esponendolo ancora di più alle conseguenze di quelli che sono, di quella che è la crisi climatica.
Sì, immagino sia qualcosa che si verifica anche qua in Piemonte. Sinceramente non ne so tantissimo sugli hub logistici, ma è un fenomeno che interessa un po' tutte le regioni, quindi immagino sia pienamente coinvolto anche il Piemonte. Stavo leggendo ora, giusto per aggiungere carne al fuoco, che l'Emilia-Romagna è la terza regione più cementificata d'Italia, il 9% circa di suolo impermeabilizzato. Altro dato secondo me interessante per comprendere tutto quello che è successo. Io mi volevo legare a questo per chiederti, al di là di, come dire, o insieme alla nuova legge, se c'è un discorso politico o un discorso ambientale promosso dai comuni o dalla regione sulla questione della cementificazione.
Allora, quello che stiamo vivendo nelle ultime settimane dopo l'alluvione è sostanzialmente una difesa delle politiche fatte finora, che sono sempre state presentate in un'ottica green, che spesso ha rappresentato un greenwashing a dire il vero, perché ad esempio un'immagine emblematica di quello che è successo un mese fa riguarda delle piste ciclabili realizzate sull'argine di un fiume, che quando l'argine è crollato a causa appunto delle precipitazioni si sono portate via le piste ciclabili. Quindi si utilizzano alcuni strumenti che effettivamente porterebbero ad un modello di sviluppo diverso, ad esempio sul tema della mobilità, come quella appunto non più incentrata su le fonti fossili come le auto e ciò che produce inquinamento, ma come dire, si utilizzano questi argomenti per comunque mantenere un modello di sviluppo che è basato sul profitto ed è basato sulle fonti fossili. E a proposito di fonti fossili, appunto in regione abbiamo il progetto del rigassificatore di Ravenna, che appunto vuole far diventare l'Emilia Romagna uno dei punti importanti per quello che è il progetto poi nazionale di fare dell'Italia un hub del gas. E allora appunto come dire, quello che è successo un mese fa ha fatto crollare anche tutte queste retoriche che cercano di dare una spennellata verde a comunque progetti di stampo capitalistico che fondamentalmente appunto sono nel solco di ciò che poi ha prodotto questi disastri.
Sì, il tema del green, come ti dicevo prima, è direi proprio il grosso tema della puntata. Prima parlavo di neocolonialismo green, vabbè, non lo ritiro fuori e mi piace solo molto questo termine che ho coniato questa mattina, che forse io lo intendevo sul piano internazionale, ma in realtà sembra applicarsi anche alle realtà più locali, come ci stai dicendo te ora. Comunque, come questo fenomeno di tentativi di rendere tutto più verde, anzi green, perché secondo me è molto importante usare la parola inglese proprio per la sua connotazione politica che è ormai assunto, vengano utilizzate per promuovere delle politiche che poi sappiamo che alla base di verde non hanno niente. Parleremo peraltro dopo questa intervista anche della questione delle auto elettriche, insomma tutto un filone unico. Sul caso dell'alluvione è interessante che sia uscito ora, ieri se non sbaglio, la richiesta da parte del presidente della regione Bonaccini di 1,8 miliardi di euro per ripristinare i danni, diciamo, più immediati, quindi le strade, gli argini dei fiumi, e mettere in sicurezza per l'autunno, in cui ci si immaginano altre piogge, e 9 miliardi di danni in totale. Secondo te sono cifre, vabbè, al di là del fatto che siano cifre esagerate, ma sono cifre che effettivamente potranno cambiare la situazione lì in Emilia Romagna?
Non so stimarlo ovviamente, però
scusa, faccio una precisazione perché effettivamente non mi sono espresso benissimo, non era tanto sulla cifra, su quanto effettivamente servirebbe, ma se davvero secondo te ci saranno delle politiche che permetteranno di evitare di nuovo questi fenomeni, come sembra volerci dire Stefano Bonaccini.
Questo è proprio uno dei nodi, un altro dei nodi di cui si discute, perché una delle cose che ha affermato Bonaccini proprio pochissimi giorni dopo il disastro è: ricostruiremo tutto come prima, a dimostrazione che non si è capito quello che è successo e perché è successo. Guarda, c'è un caso emblematico nella città di Faenza, che è una di quelle più colpite, di un condominio realizzato nel 2003, e si chiama Condominio sul Fiume, proprio l'agenzia immobiliare che lo ha venduto con questo nome, e se tu guardi dall'alto su Google Maps ad esempio l'immagine, vedi che è proprio costruito nell'alveo di un fiume, e ovviamente quello è andato sott'acqua, così come tante altre case anche più distanti, però è proprio questo il punto: non si può ricostruire come prima, serve cambiare le politiche radicalmente. E il problema è che l'amministrazione regionale in questo caso, ma anche molte delle amministrazioni comunali, non sembrano aver capito il messaggio, perché comunque ci sono degli interessi economici su cui si regge l'economia di questa regione fino a questo punto, che non si possono toccare, non si possono mettere in discussione. Non a caso, ad esempio, la realizzazione di queste nuove autostrade, l'allargamento di queste autostrade è voluta da un sistema imprenditoriale e purtroppo anche da parte di alcuni sindacati confederali che pensano che questo, che appunto facilitando ad esempio i trasporti si creerà lavoro. Però il problema è che appunto, come nel caso della logistica che citavo prima, c'è lavoro e lavoro, nel senso che c'è un lavoro che poi può portare futuro e un lavoro che lo compromette. Quindi ad esempio anche sul tema della legge urbanistica che citavo prima, Bonaccini si ostina a dire: guardate, questa è una legge, abbiamo fatto una legge che ha fermato il consumo di suolo perché altrimenti sarebbe stato cementificato molto di più. Ma non vuol dire averlo fermato. Tutto si gioca su queste retoriche per non mettere in discussione il modello di sviluppo che anche questa regione, anche se si presenta magari alternativa alla destra, con un modello suo diverso, in realtà ha dei meccanismi assolutamente identici, magari spennellati di green o di progressismo, però come dire strategie di marketing, di comunicazione politica, ecco.
Quindi c'è solo da sperare che tutti i movimenti di cui parlavamo prima con Platt, tutti i movimenti che comunque ci sono attivi nella regione, in particolare a Bologna, in cui nell'ultimo anno si è visto davvero un grosso movimento ambientalista attivo sia nei confronti della città stessa che nelle regioni, come dire, abbia un effetto pratico, un risvolto pratico. Sappiamo che questo naturalmente è difficilissimo, però ci piace forse continuare a sperare, altrimenti non saremmo qui a parlare di queste cose, ma probabilmente ci saremmo messi a cementificare anche il nostro giardino. Quindi io voglio rilanciare di nuovo la speranza che effettivamente la manifestazione di domani, ma comunque tutto il percorso che sta venendo a costruirsi a seguito comunque di un'alluvione che ha coinvolto tutti gli strati sociali e di conseguenza, come dire, tutti sono stati toccati dalle politiche ambientali regionali e non solo, questo possa far risvegliare in qualche modo un senso di protezione, anche se vogliamo, delle persone.
Sì, chiaramente, come dire, è l'unica cosa su cui si può sperare, perché non possiamo sperare che non piova, perché sarebbe poi anche controproducente. Però appunto una cosa vorrei dire sui movimenti ambientali e sui movimenti ecologisti che si sono formati: la loro capacità, a mio modo di vedere, non solo di mobilitare ma anche di coinvolgere e allearsi anche con diciamo così, scienziati, accademici, studiosi che sanno dare una risposta a questi problemi, perché questo rafforza ovviamente le loro ragioni, gli dà una base solida anche dal punto di vista scientifico, e quindi questo sta, come dire, pian pianino mobilitando anche una fetta più larga rispetto a quella che potrebbe essere quella tradizionalmente legata ai movimenti sociali. Cioè sempre più persone sono consapevoli di quello che c'è in gioco, ne sanno di più, diciamo, ciascuno ne sa di più sull'argomento, che spesso è un argomento difficile e che, se non ci fosse questa opera anche di controinformazione, diciamo così, sarebbe nelle mani solo di chi controlla il potere. Quindi questo va dato merito a questi movimenti, perché stanno facendo un ottimo lavoro, non pensando semplicemente solo alla lotta tradizionalmente intesa, ma dando, irrobustendola con alleanze che riguardano anche le informazioni, la conoscenza alla base.
Sì, non solo, ma anche un'alleanza con diciamo tutti gli altri movimenti della città che magari non sono così istituzionali come può essere Friday for Future o Extinction Rebellion. Quindi interessante che comunque a Bologna, che secondo me è un caso abbastanza unico, si stia creando proprio questo grosso allargamento che forse dà anche un po' di speranza. Io ti ringrazio per quello che ci hai detto, la conversazione che abbiamo avuto, e secondo me me ha chiarito magari anche a chi non è proprio del territorio un po' quali sono state le mosse che hanno portato all'alluvione e cosa magari ci possiamo aspettare nel periodo di ricostruzione. Quindi ti ringrazio Alessandro e a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.
Arrivederci.